Secondo libro di Samuele, capitolo 15, dal verso 13. Venne a Davide un messaggero che disse: «Il cuore degli uomini di Israele si è volto verso Absalom». Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: «Alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire affinché con una rapida marcia non ci sorprenda piombandoci rovinosamente addosso e mettendo la città a fil di spada». I servitori del re gli dissero: «Ecco i tuoi servi pronti a fare tutto quello che piacerà al re nostro signore». Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, e lasciò 10 concubine a custodire il palazzo. Il re partì seguito da tutto il popolo e si fermarono a Bet-Merak. Tutti i servitori del re camminavano al suo fianco, e tutti i Cheretei, tutti i Peletei e tutti i Gittei, che in 600 erano venuti in Gat al suo seguito, camminavano davanti al re. Allora il re disse ai Tai di Gat: «Perché vuoi venire anche tu con noi? Torna indietro e rimani con il re, perché sei un forestiero e per di più un esule della tua patria. Tu sei arrivato solo ieri e oggi ti farei andare errando qua e là con noi, mentre io stesso non so dove vado. Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli, siano con te la bontà e la fedeltà del Signore». Ma Ittai rispose al re e disse: «Com'è vero che il Signore vive e che vive il re mio Signore, in qualunque luogo sarà il re mio Signore per morire o per vivere, là sarà pure il tuo servo». Allora Davide disse a Ittai: «Va pure avanti». Ittai il Gitteo passò avanti con tutta la sua gente e con tutti i bambini che erano con lui. Tutti quelli del paese piangevano ad alta voce mentre tutto il popolo passava. Il re attraversò il torrente Chidron, anche tutto il popolo l'attraversò prendendo la via del deserto. C'era anche Sadoc con tutti i leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio, mentre Abiatar saliva. Essi posarono l'arca di Dio finché tutto il popolo non ebbe finito di uscire dalla città. Il re disse a Sadoc: «Riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Ma se dice: io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che egli vorrà». Il re disse ancora al sacerdote Sadoc: «Vedi, torna in pace, in città, con tuo figlio Aimaz e con Jonathan, figlio di Abiatar, i vostri due figli con voi. Guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra». Così Sadoc e Abiatar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e abitarono là. Davide saliva il monte degli Ulivi, saliva piangendo, e camminava con il capo coperto, a piedi scalzi, e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto, e salendo piangeva. Qualcuno venne a dire a Davide: «Aitofel è con Absalom, tra i congiurati». Davide disse: «O Signore, rendi vani i consigli di Aitofel». Quando Davide giunse in vetta al monte, al luogo dove si adora Dio, gli venne incontro Cusai l'archita, con la tunica stracciata e il capo coperto di polvere. Davide gli disse: «Se tu vieni con me, mi sarai di peso, ma se torni in città e dici ad Absalom: io sarò tuo servo, re, come fui servo di tuo padre nel passato, così sarò adesso servo tuo, cambierai a mio favore i consigli di Aitofel. Laggiù avrai con te i sacerdoti Sadoc e Abiatar, e tutto quello che sentirai dire della casa del re lo farai sapere ai sacerdoti Sadoc e Abiatar. Siccome essi hanno i loro due figli, Aimas figlio di Sadoc e Jonathan figlio di Abiatar, per mezzo di loro mi farete sapere tutto quello che avrete sentito». Così Cusai, amico di Davide, tornò in città e Absalom entrò in Gerusalemme. È un passo terribile. È un passo in cui Absalom, il figlio del re Davide, si ribella e dice qui il testo: Davide saliva piangendo sul Monte degli Ulivi. Il figlio Absalom era un uomo celebrato in tutto Israele per la sua bellezza. Dalla pianta del piede fino alla sommità del capo non c'era in lui nessun difetto. Bellissimo. Quando si faceva tagliare i capelli, ogni anno cioè, il peso dei suoi capelli era 200 sicli, cioè pesavano 2 chili di capelli, si faceva tagliare ogni anno, se no gli pesava troppo la capigliatura, era famoso quindi per la sua capigliatura anche, e quindi era un personaggio particolare. E noi vediamo in chiave cristologica questo passo, cioè che stiamo facendo? Stiamo imparando a leggere la Bibbia e mentre la leggiamo pensiamo a Gesù. Questo è importante, perché ci sono alcuni che ritengono alcuni passi dell'Antico Testamento ormai morti, sepolti, non servono più, che li leggo a fare, non mi edificano, non mi parlano, non mi dicono nulla. Invece no, la parola di Dio è meravigliosa. Ho detto che la parola di Dio è meravigliosa e la parola del Signore ci parla sempre, perché lo Spirito Santo opera nei nostri cuori. Gesù saliva sul monte del Golgota, sul monte della croce, al Calvario, dove morì per noi. Davide saliva piangendo sul monte degli Ulivi. E allora, se Absalom è una tipologia, una figura, è sicuramente figura del diavolo. Perché? Perché si vanta. Oh, io sono grande, io ho tante capacità. Io sarei un giudice meglio di mio padre è vecchio, vecchi li rottamiamo, perciò io sono grande, bello, e Davide è diverso, parla con sincerità e con semplicità, ma Absalom quando ti vede ti abbraccia, sa come fare, lui quando tu gli vai a fare l'inchino, lui ti rialza e dice no, non fare l'inchino, siamo amici, noi siamo grandi, perché il diavolo sembra un grande amicone. Il mondo sembra attirarti e ti dice che è tuo amico, poi ti prende come la carta, si gualcisce e ti butta via. Questo fa il mondo. E sembra anche addirittura spirituale, perché Absalom dice a suo padre Davide: guarda, io devo andare a offrire un sacrificio, ho fatto un voto, io sono spirituale, sai. Perché il diavolo è un grande religioso, lo sapevate questo tutti, vero? È il più grande religioso della terra, eh? Non esiste nessun altro religioso come lui. Double face. Sembra un grande religioso, eh? E quando Davide sa che c'è una ribellione, una congiura e che Absalom sta arrivando, Davide lo conosce bene, suo figlio. Allora dice all'improvviso: via tutti, fuggiamo, subito, immediatamente. Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: levatevi, fuggiamo in fretta, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Come faceva? Non gli aveva mai fatto rimproveri ad Absalom. Era tanto bravo. Era il cocco di papà, Absalom, eppure lo conosce bene. Affrettatevi a partire, dice, affinché non ci sorprenda improvvisamente e faccia cadere su di noi la rovina e non colpisca la città passandola a fil di spada. Cosa sta dicendo Davide di Absalom? Lo conosco così bene che vi posso dire quanto è crudele. Siccome non ha mai ricevuto nessun rimprovero, è così viziato che lui pensa già di essere re, e se non lo può essere si prende il trono. Non è questo il diavolo? Il diavolo non può essere re, perché il re è uno solo, lo ripeto, il re è uno solo, Cristo Gesù il Signore, e allora il diavolo usurpa il potere, prende il trono con le forze e tutti gli uomini ribelli, dice la Bibbia, che gli ubbidiscono. Il concetto di mancanza di pietà di Absalom e la conseguente rovina è bello ma è crudele, è astuto ma è spietato. E guardate, Gesù ne parla in questo modo del diavolo: il ladro viene per rubare, ammazzare e distruggere, proprio quello che stava arrivando a fare Absalom a Gerusalemme, distruggere, rovinare. Passerà e colpirà tutto e metterà a ferro e fuoco, a fil di spada. E Gesù invece ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Amen. Gesù ci ama, Gesù è il nostro re. Stasera noi vogliamo scegliere il re giusto, amen. Vogliamo scegliere Gesù, Absalom. E poi vediamo le varie tappe rapidamente. Davide partì, lasciò il suo palazzo di corsa. E i servitori gli dicono qualcosa di eccezionale, verso 15. I servitori del re gli dissero: ecco i tuoi servi pronti a fare tutto quello che piacerà al re nostro Signore. Gesù era circondato da servitori fedeli, ma i servitori lo lasciarono, i discepoli se ne andarono. Io e te, quando Gesù non è popolare, che facciamo? Lo lasciamo? Ciao Gesù, non ti posso più stare dietro perché qui si mettono male le cose. Essere seguaci di Gesù non è popolare. Gesù, io non voglio stare più con te. Gesù, tu vai per la tua strada verso l'esilio oppure verso la morte e io me ne vado per la mia strada. Che tipo di servi siamo noi? Gesù era servito dagli angeli addirittura nella tentazione e aveva sempre dei servitori fedeli. E questi servi erano pronti a fare tutto quello che al re piaceva, tutto quello che tu ritieni ben fatto, tutto quello che ti piace, che tu adesso che stai scappando perché tuo figlio sta arrivando a Gerusalemme, anche se tu scappi, noi vogliamo fare quello che ti pare ben fatto, perché noi ci fidiamo di te, qualunque cosa accada noi stiamo con te. Che dite, fratelli? È il momento di rinnovare la nostra consacrazione a Gesù stasera? Questo è il momento giusto. Gesù lasciò la gloria, lasciò il palazzo, non perché insidiato da uno come Absalom, ma per amore di ognuno di noi. Lui ricco si fece povero per noi. Davide partì. E poi Davide scoraggia alcuni che lo vogliono seguire. Era tutto il popolo dietro a lui. Dice: tutto il popolo attraversò il torrente prendendo la via del deserto dietro a lui, tutto il popolo saliva con lui piangendo. Ma Davide comincia a scoraggiare alcuni, guardate. Aitai gli dice: ma come fai? Tu sei anche d'origine straniera, che fai? Mi vieni a seguire a me per la mia causa? Quando sei venuto ieri e poi non so neanche dove ti porto, dove vado. Che fai? Vieni con me? Ma non è così anche per il Signore Gesù. Vede un giovane ricco e gli dice: lascia tutto il resto, vendi tutto, lascia, dallo ai poveri e poi seguimi. Gesù è più importante di qualsiasi ricchezza. Allora Gesù vuole che noi capiamo certi principi, è importantissimo questo, fratelli. Perché a volte noi consideriamo le cose che abbiamo attorno più importanti del Signore e senza quelle cose noi non sappiamo più vivere. È una specie di tip-tap. Non sappiamo più vivere. Ormai siamo condizionati da tante cose, ma quando qualcuno con grande entusiasmo diceva: Signore, ti seguirò dovunque tu vada, Gesù rispondeva così: le volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Noi pastori moderni, avremmo detto: Gesù, tu non ci sai fare proprio. Devi cercare di raccogliere le pecorelle, non le devi mandare via. Ah, vedi, questo ti vuole seguire con tanto entusiasmo, tu gli dici io non ho casa, non ho dove posare il capo, dove ti ospito, come fai, tu, ci sono tante difficoltà a seguirmi, Gesù non ci sai fare. Voi sapete, no, che ci sono tante teorie sulla cura delle anime, sulla crescita della Chiesa, e Gesù invece a volte sembra scoraggiare, ma Ittai gli risponde in questo modo, rispose al re, è molto secca la risposta, la forma di giuramento allora era così, vive il Signore, questa era una forma di giuramento. Dovunque, in qualunque luogo sarà il re mio signore, per morire o per vivere, avete presente quando noi facciamo il battesimo in acqua? Per vita e per morte, si diceva una volta, per servire il Signore sempre, in questa vita e oltre, per morire o per vivere, là sarà pure il tuo servo. Tu puoi stare in una capanna invece che nel palazzo reale, io sarò con te. Tu puoi essere insultato e offeso da tutti, anche come vedremo da un certo Scimei, ma io sarò vicino a te sempre, qualunque cosa ti accada. Che vogliamo fare, fratelli, stasera? E forse se c'è qualche ristrettezza e qualche persecuzione, non seguiremo più il Signore? O stasera rinnoveremo quello che abbiamo detto al battesimo, qualunque cosa succeda, noi ti serviremo Gesù per vita e per morte. Siamo pronti stasera? Davide scoraggia, ma Ittai lo aiuta in questo percorso. E sapete, anche Gesù mentre saliva viene aiutato da chi Gesù? C'era un certo Simone Cireneo, vi ricordate? Che fu costretto a portare la croce. Simone, già è un bel nome, dai, non vi vedo tanto convinti. Simone veniva dalla campagna, era stanco del lavoro, ma i romani lo obbligarono, perché Gesù non ce la faceva, a causa dei colpi che aveva già ricevuto, e questo Simone venne incaricato di portare la croce. Marco attribuisce grande importanza a Simone il Cireneo e ai suoi figli, li cita per nome Alessandro e Rufo, perché Marco nel suo Vangelo nomina pochissimi nomi propri nel suo racconto e si limita a questi tre, agli apostoli, al capo della sinagoga di Capernaum che si chiamava Jairo, vi ricordate, e a un mendicante non vedente che si chiamava Bartimeo. Quindi non dice tanti nomi, ma il nome di Simone il Cireneo, che veniva da Cirene, lo dice, e dice anche i suoi figli, e forse sono dei credenti che poi si ritrovano anche nell'epistola ai Romani, nella lettera ai Romani. È molto interessante sapere che Gesù viene aiutato durante il percorso. Sadoc e Abiatar erano i sacerdoti che volevano anche loro seguire Davide, ma Davide dice a Sadoc: torna in pace in città con tuo figlio Aimas. Gesù dice a Giovanni, mentre muore sulla croce, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio, si preoccupa di loro. Davide si preoccupa di questo sacerdote, Sadoc, e dell'altro, Abiatar. Poi dice, riporta l'arca in città. Ma perché questi due sacerdoti dovevano stare in città? Perché i sacerdoti, nel momento in cui Gesù moriva, dovevano stare nel Tempio? Ma che cosa avvenne nel Tempio? Vi ricordate tutti? Dovevano stare lì perché nell'ora in cui si offriva il sacrificio della sera, alle 3 del pomeriggio, c'erano due sere. Allora si diceva così, la prima sera, la seconda sera. Allora, nel momento del sacrificio della sera, proprio mentre Gesù moriva sulla croce, successe qualcosa di grande. La cortina del Tempio si spaccò da cima a fondo e indicava due cose fondamentali. La prima, che Gesù ci ha aperto una via e una strada e noi adesso possiamo entrare alla presenza di Dio. Mentre Gesù moriva ha aperto per noi una via e una strada. E la seconda, quella era la manifestazione dell'amore di Dio, perché quello squarcio non c'è stato soltanto su un telo molto spesso lì nel Tempio tra il luogo santo e il luogo santissimo, ma c'è stato nel più profondo della presenza di Dio, nel cuore di Dio. Lo squarcio c'è stato nel cuore di Dio. E noi non siamo stati più condannati. Chi crede ha vita eterna. Gloria al nome del Signore. Davide giunse sulla vetta, sul luogo, dice qui, dove si adora Dio. Il Getsemani era vicino al Monte degli Ulivi, quindi fare il paragone è piuttosto scontato. Cusai era un altro personaggio, un consigliere fidato di Davide, che lo voleva consigliare, lo voleva seguire. Cusai significa precipitoso. Vi ricordate quelle donne precipitose che seguivano Gesù e mentre lui andava e saliva sul monte Golgota piangevano? Gesù disse loro, figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma per voi e per i vostri figli. Perché verrà il tempo in cui direte ai monti, cadeteci addosso, e ai colli, copriteci. Fratelli, in questo luogo si adora Dio, e Cusai adora Dio con la tunica stracciata e con il capo coperto. Era un segno di grande dolore e di grande contrizione. Fratelli, non possiamo andare ai piedi della croce del Calvario mangiando patatine fritte o con i popcorn in mano. Questo è un momento solenne, questo è un momento in cui il nostro cuore deve essere stracciato davanti a Dio. Perché? Perché Gesù è morto per noi e noi adesso che ci alzeremo e pregheremo dobbiamo avere il cuore contrito, il cuore spezzato. Perché Gesù morì per noi e noi ci stiamo riconsacrando a Lui stasera. Davide giunse sulla vetta. C'era uno che lo offendeva mentre lui camminava e ai piedi della croce di Gesù ce n'erano tanti che lo offendevano. E Gesù manda questo Cusai in mezzo alla gente di Absalom a corte, lì a Gerusalemme. Gli dice: resta a Gerusalemme, fai i miei interessi a Gerusalemme. Ma Gesù non ci ha mandato anche a noi? Gesù ci ha detto: andate nel mondo. Non ci ha presi e portati via appena ci siamo convertiti, no. Gesù ci ha detto: andate, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Andate, fate i miei interessi, andate e parlate, evangelizzate, raccontate a tutti quello che è successo, che Gesù è morto, che Gesù è risorto. Il nome del Signore deve essere onorato in mezzo a questo mondo di tenebre. Fratelli, se tutti seguono Absalom, noi vogliamo seguire Gesù e noi vogliamo portare alto il nome di Gesù e noi vogliamo portare alta la parola della vita, perché noi vogliamo essere seguaci di Gesù. Amen. Vogliamo che tutti lo riconoscano. E Davide tornerà. Al verso 25 diceva Davide: se il Signore mi gradisce, mi farà ritornare. Fratelli, noi sappiamo che Dio Padre ha gradito Cristo Gesù il Signore e lo ha fatto salire sul suo trono e Gesù regna sul trono. Ieri a Termoli parlavamo con due di una nota setta che c'è in Italia, che è famosa in Italia, e mentre parlavamo loro dicevano: sì, lo sappiamo che Gesù ritornerà, ma noi intendevamo in un modo, loro intendevano in un altro modo. Noi dicevamo, secondo la parola di Dio, Gesù regna, ma loro intendevano in un modo e noi in un altro modo. Fratelli, Gesù regna nel nostro cuore e Gesù regna nel cielo, ma Gesù ritornerà per noi, ci rapirà, ci prenderà e noi saremo con Lui per l'eternità. Sei pronto? Stasera devi riconsacrare la tua vita a Lui, perché Gesù ti sta facendo vedere che è morto per te sulla croce e che questo non è uno scherzo, non è un gioco. Stasera Gesù ti chiama di nuovo ai piedi della croce e poi Gesù ritornerà per stabilire il suo regno per 1000 anni sulla terra come re in Gerusalemme. Dov'è che Davide arrivò? Aspetta, Davide arrivò sulla vetta del Monte degli Ulivi. Dov'è che Gesù poserà i suoi piedi quando ritornerà? Proprio sul Monte degli Ulivi, e il Monte degli Ulivi sarà spaccato in due e diventerà una grande valle, e Gesù stabilirà il suo regno per 1000 anni. I suoi piedi si poseranno lì, proprio dove Gesù fece il suo discorso profetico. Sì, fratelli, noi vogliamo guardare a Davide che saliva piangendo sul Monte degli Ulivi, ma stasera vogliamo guardare a Gesù che è salito sul Monte Golgota per ognuno di noi.